Si fa presto a dire solare. Beh, come vi annunciavo, no? Non è facilissimo dire solare, ma di che cosa stiamo parlando? Naturalmente parliamo di energia solare, però c'è una grande differenza, per esempio, fra solare fotovoltaico e solare termico. Ora, in passato, giovedì scorso, noi abbiamo affrontato il tema che riguarda il solare fotovoltaico. Molta di meno, invece, c'è molta meno conoscenza per quanto riguarda il solare termico. E io ho qui davanti l'esperto che fa per noi, Ascanio Vitale, ingegnere e direttore di Stop CO2, che è una società specializzata in efficienza energetica e fonti rinnovabili, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, collabora anche con Il Fatto Quotidiano. Ascanio, ma ce l'hai un po' di tempo libero?
Pochissimo ultimamente.
Pochissimo tempo libero, che diciamo in piccola parte stai anche dedicando a noi per spiegarci un po', no, come ci si orienta all'interno del solare. L'altra volta sei stato molto puntuale, insomma abbiamo capito che cos'è il solare fotovoltaico, no? A chi conviene, come bisogna muoversi. Il solare termico invece, in due parole, il solare termico che cos'è?
Il solare termico, i famosi pannelli solari di cui tanto tempo si parla, in realtà la gente quando dice pannelli solari generalmente allude al pannello solare termico. Il pannello solare termico ha la semplice funzione di riscaldare aria o acqua attraverso il calore del sole diretto. Quindi invece di produrre energia elettrica e poi con energia elettrica magari riscaldare l'acqua, lo riscalda direttamente. Quindi è un sistema molto pratico, molto semplice, una tecnologia che esiste da decenni, se non addirittura in forme più rudimentali da centinaia di anni, e quindi è una delle più mature all'interno del panorama delle rinnovabili.
Allora, il solare termico, perché cosa serve? Noi che cosa ci riscaldiamo col solare termico? Mi viene in mente, non so, l'acqua per farci la doccia?
E gli impianti, diciamo, si diversificano in tre tipologie. C'è l'impianto per sola ACS, cioè l'acqua calda per usi sanitari, che è quella che noi usiamo per le docce, per gli elettrodomestici, per la cucina, pulire per terra e così via. E un impianto combinato che unisce all'acqua calda per usi sanitari, quindi ACS da ora in poi, per semplicità, anche il riscaldamento degli ambienti. E poi ci sono impianti di tipologia più innovativa, che sono impianti o per uso commerciale, quindi per riscaldare piscine, o per il calore di processo, vedi una lavanderia, un qualsiasi impianto che utilizza un pastificio, un'azienda vinicola, qualsiasi tipologia di utilizzo commerciale che utilizza acqua calda può usarlo. O ancora il solare termico può essere utilizzato nelle sue tipologie più spinte e innovative per produrre freddo. E questo è il solar cooling, di cui magari parleremo.
Allora, naturalmente ne parleremo, perché capire come dall'energia del sole, che naturalmente è calda, si possa produrre freddo, questa è una cosa che ci devi spiegare. Adesso però io naturalmente intanto mi rivolgo a tutti voi che siete all'ascolto, se avete domande o curiosità per quanto riguarda il solare fotovoltaico, 800-029-727 il numero per chiamare in diretta, oppure 328-326-0230 per mandare un sms. Allora Ascanio, solare fotovoltaico, già l'altra volta quando abbiamo affrontato il tema del solare, no, abbiamo cercato un po' di fuggire da questa differenza fra buoni e cattivi, no? Il solare è buono e il resto delle tecnologie è cattivo, anche perché ci sono da parecchi fronti si sollevano dei dubbi per quanto riguarda la bontà effettiva di queste tecnologie. Una delle cose che io ho capito è che bisogna comunque valutare caso per caso, no, quali sono le tecnologie che ci convengono di più. In questo caso il solare termico, no? A chi conviene installare un impianto di solare termico? Che cosa ci si fa?
Ecco, differentemente dal discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa sul fotovoltaico, sul termico diciamo c'è molta più convenienza, è molto più semplice dire a un cliente certo ti conviene, per vari motivi. Il primo è perché un consumo di acqua calda lo trovi quasi ovunque. Il secondo è che l'impianto solare termico soffre molto meno rispetto al fotovoltaico di ombreggiature o di orientamenti non proprio ottimali, inclinazioni non eccezionali, perché scusatemi, è un impianto che necessita semplicemente di un piccolo contributo termico e riesce a produrre acqua calda. Il resto del lavoro viene fatto dal generatore messo sotto. Ora, il buono o cattivo, la bontà o meno di un impianto solare termico è più nel calcolo e nel dimensionamento dell'impianto stesso. Oggi c'è una legge che obbliga tutte le nuove costruzioni a inserire una fonti rinnovabili per riscaldare almeno il 50% dell'ACS. Tra qualche anno la cosa comincerà a includere anche il 20% di consumi per riscaldamento e poi arriverà a dover coprire anche quelli per raffrescamento. Ebbene, con le fonti rinnovabili noi oggi principalmente col solare termico copriamo molto facilmente il 50%, per cui il mio consiglio è non fermatevi al 50%, perché tra incentivi presenti, che sono le detrazioni fiscali che fino a fine anno ci danno il 55% e dall'anno prossimo forse scenderanno un po', diciamo del 55% dell'investimento, e la convenienza di questi impianti dà un payback di circa 2 anni e mezzo, 3 anni con questi incentivi, per cui
cioè in 2 anni e mezzo, 3 anni noi ci rifacciamo dell'investimento che abbiamo fatto. Poi in seguito invece che succede? Mi viene in mente solare termico, per cui noi non paghiamo per riscaldare l'acqua, una volta ammortizzato l'impianto, come dire, l'acqua calda è gratuita.
L'acqua calda è gratuita e in caso un impianto combinato, che sono gli impianti migliori da fare oggi, che non sono quelli che diciamo vediamo sopra i tetti con il pannello e l'enorme contenitore, l'enorme tank, il bollitore di acqua calda posto sul pannello. Quelli sono impianti molto poco performanti, sono impattanti da un punto di vista visuale, sono sì molto semplici da montare, per cui in situazioni critiche vanno montati, però generalmente tenere l'acqua calda che si produce all'esterno d'inverno non conviene molto, perché significa disperdere gran parte del calore accumulato.
No, diciamo che la logica ci dice che non è una scelta molto saggia, è come mettere una tazza di tisana fuori dal balcone d'inverno, naturalmente prima o poi si raffredda.
Aspettandosi che rimanga calda, infatti, per cui è ovvio che visto che il pannello produce solo di giorno e deve anche reggere la notte, altrimenti la mattina la doccia ce la facciamo semplicemente con il gas o l'elettricità, ebbene l'impianto deve essere dimensionato per bene, quindi il numero di pannelli, il bollitore deve essere messo in un posto isolato, deve fare in modo che contenga un litraggio sufficiente a sopportare i consumi della casa e magari a integrare anche il riscaldamento. In questi casi gli impianti vengono fatti per bene. Ora però ci sono tante tecnologie, ci sono le tecnologie che sono diciamo un po' più tradizionali, tecnologie un po' più innovative. Nelle tradizionali, visto che gli impianti negli anni 80 l'Italia era uno dei paesi con uno dei boom più alti europei sull'installazione di solare termico, poi si è interrotto per tanti motivi, un po' per la disattenzione politica ma anche per la disattenzione con cui venivano fatti questi impianti,
che ecco, allora come venivano fatti, perché si sono interrotti? Soprattutto una domanda magari molto più terra terra: ma se il sole mi riscalda l'acqua per la doccia, allora non posso farmi la doccia di notte perché l'acqua è fredda? A questo e altri inquietanti interrogativi rispondiamo tra poco su Ecoradio. Solare termico, si fa presto a dire solare, ma ci stiamo addentrando in questa tecnologia. Ascanio Vitale, allora dicevi che in Italia abbiamo conosciuto un boom per quanto riguarda il solare termico, un boom che poi si è fermato, però anche per la qualità degli impianti che venivano installati, che non sempre era ottimale. Allora, a che punto è questa tecnologia? Quali sono gli impianti migliori?
Ecco, gli impianti diciamo sono tutti impianti buoni, bisogna progettarli bene. Quello che veniva fatto un tempo era che ci si fidava di un idraulico che magari non conosceva neanche troppo la materia e l'impianto veniva costruito male. Oggi fortunatamente non c'è necessariamente bisogno di un ingegnere per fare un impianto solare termico, però diciamo un contributo da un tecnico esperto deve essere conteggiato. Perché? Perché l'impianto può soffrire sia il caldo eccessivo che il freddo eccessivo. Avendo dei tubi con dell'acqua dentro, se l'acqua diventa vapore, perché il pannello solare raggiunge forti temperature d'estate, anche se ci troviamo a Milano, non è necessario essere in Sicilia, ebbene si può produrre vapore, il vapore va in pressione, la pressione può far esplodere i tubi e le valvole, l'impianto si danneggia. Stessa cosa succede, l'acqua è un elemento molto strano perché si dilata anche col freddo, non soltanto col caldo, per cui quando produce ghiaccio, se ghiaccia all'interno dei tubi può far esplodere le tubazioni, motivo per cui diciamo gli eccessi di caldo e di freddo, specialmente quelli di freddo, venivano fino adesso compensati con una sostanza chiamata glicole, che è una sostanza di derivazione petrolifera, quindi una sostanza non biodegradabile in ambiente, che è pure piuttosto acida e quindi nella manutenzione va raccolta e smaltita a parte, che è un costo, anche un costo ambientale oltretutto. I nuovi impianti, nuova generazione, diciamo, tranne i casi in cui è purtroppo ancora necessario utilizzare glicole, si tende a utilizzare impianti con sola d'acqua, quindi sia impianti a pressione che sanno lavorare con l'acqua all'interno e non necessitano il glicole perché hanno un sistema di controllo elettronico che permette di far circolare l'acqua quando c'è la pericolosità dell'esplosione per i tubi per le pressioni eccessive, e l'impianto regola le pressioni e fa in modo che non vengano raggiunte. Oggi in impianti diciamo più comodi, che sono la nuova tecnologia, anche se diciamo riporta vecchi concetti allo sbaraglio, sono impianti a svuotamento, cosiddetti drain back, cioè sono impianti che svuotano, sono costruiti in maniera tale che le tubazioni sono tutte in pendenza fino al contenitore, al bollitore, E quindi quando fa troppo caldo o fa troppo freddo, la sonda che è in cima al pannello segnala l'eccesso di temperatura, l'impianto chiude le pompe e l'acqua rifluisce tutta svuotando i tubi. A quel punto i tubi vuoti non possono esplodere.
Ma naturalmente, se voi che siete all'ascolto avete qualche conoscenza tecnica, sicuramente vi riuscite ad orientare, no? Anche nelle parole del nostro esperto. Se invece siete lì inebetiti a chiedervi, sì, ma se io mi faccio la doccia la notte, l'acqua è calda oppure no? Ecco, io riporto esattamente la vostra domanda da Scagno Vitale. Ma se l'acqua si riscalda con il sole, la notte come si fa?
Un impianto solare termico non può prescindere da un accumulo termico, un cosiddetto bollitore. In questo bollitore noi facciamo finire il calore che noi raccogliamo dai pannelli solari di giorno e creiamo una sorta di pila termica per la casa. Da questa pila termica attinge la caldaia o la pompa di calore o il gruppo termico che c'è all'interno della casa, e quindi se c'è bisogno riscalda ulteriormente l'acqua. Questo perché? Perché d'inverno può capitare che si raggiungono 35-40 gradi con il sole, ma non di più, e l'acqua necessaria per una doccia è di 42-43, quindi quei 3 gradi in più te li dà la caldaia. Oppure può capitare d'estate che o viene usata molta acqua calda, oppure è una giornata nuvolosa e non c'è acqua calda a sufficienza, quindi anche d'estate può capitare che vi sia un'integrazione sul consumo. La cosa importante è che se questo contenitore d'acqua contiene acqua sufficiente per tutta la casa, non si svuoterà fino a che il giorno dopo ricomincia a riempirsi. Nel momento in cui non viene dimensionato per bene, il bollitore si svuota completamente o la temperatura scende eccessivamente, alla fine il contributo solare viene utilizzato solo in piccola parte.
Quindi mi viene in mente, comunque, anche nel caso del solare termico, per l'installazione bisogna rivolgersi a un esperto, ma non tanto un esperto che sappia montare, no, l'impianto, quanto un esperto che invece sappia farci una consulenza per quelli che sono le nostre reali necessità. Cioè, in pratica sono impianti che vanno personalizzati.
Assolutamente sì, dipende dai bagni che sono in casa, se si hanno vasche da bagno o solo docce, quante persone, come l'utilizzo sia invernale che estivo. Nel momento in cui si riesce a creare una media e si calcola il punto ottimale dell'investimento per il cliente, si dimensiona la quantità di pannelli solari sul tetto e il litraggio del bollitore. Per cui se il bollitore è troppo grande si rischia di consumare troppa energia perché si disperde quella solare in un ammasso di acqua fredda che viene dall'acquedotto, oppure è troppo piccolo, si svuota molto facilmente e quindi alla fine il contributo solare è troppo poco.
A te che invece ti stai chiedendo, sì, ma a me che cosa, cioè, mi interessa, nel senso, ma perché mi dovrebbe convenire installare un impianto solare termico? Ascanio, quali sono i vantaggi del solare termico? Perché si dovrebbe installare?
Tanto per cominciare, un impianto solare termico di base mira a coprire il 70-80% dell'utilizzo di acqua calda sanitaria di ACS durante tutto l'anno, per cui avere acqua gratuita in un momento in cui la bolletta è molto cara sia per quanto riguarda il gas che l'elettricità, e in un paese come l'Italia dove gran parte dell'acqua calda sanitaria viene riscaldata con scaldabagni elettrici, che sono il mezzo più inquinante e meno efficiente esistente sul mercato oggi, ebbene noi abbiamo bisogno di una seria rivoluzione tecnologica all'interno delle nostre case, a cominciare dalle fonti gratuite che sono il solare termico e il fotovoltaico.
Allora, non è questo l'unico vantaggio, tra poco andiamo ad analizzare gli altri. Intanto vi do il tempo di andare in bagno e fissare il vostro boiler, perché lui è uno dei principali responsabili delle mazzate che poi arrivano in bolletta. Ci troviamo tra poco con Ascanio Vitale su Ecoradio. La necessità di produrre energia in maniera pulita è diventata prepotente negli ultimi anni. Per fortuna, anche se vengono denunciati tante volte i ritardi, comunque a Scagno diciamo che un miglioramento c'è stato, se ne comincia a parlare, no? Si comincia a creare una consapevolezza anche nel consumatore. Ci facciamo domande che prima non ci facevamo. Ora, io prima te ne ho rivolta una, cioè qual è la convenienza di un impianto solare termico? La prima cosa che giustamente tu mi hai detto è che ci fa risparmiare il 70-80% del consumo di acqua calda che comunque utilizziamo normalmente, non tutti i giorni. Ma quali sono gli altri vantaggi?
Diciamo che sempre nel discorso che noi facciamo ormai settimanalmente, non esiste tecnologia che debba essere analizzata soltanto per la sua applicazione diretta, senza avere sempre uno sguardo alla dimensione più grande del problema. Inserire, così come si parla a livello nazionale, anche all'interno di una casa vi è un sistema complesso e deve essere gestito nella maniera ottimale. Quindi la sinergia tra gli impianti è molto importante. Nel caso del solare termico è particolarmente importante. Prima vi ho detto che può capitare che d'estate, d'inverno, che d'inverno, quando c'è il sole, diciamo, il pannello termico produce calore, ma magari non ne produce tanto quanto riesce d'estate. L'intensità del sole è molto più bassa. Per cui è facile all'interno di un bollitore ben dimensionato raggiungere i 35, 38 gradi, 40 gradi. Non si eccedono i 70, 80 che si fanno tranquillamente in un bollitore d'estate, però comunque è un piccolo contributo termico. Ora, se io all'interno di casa ho i radiatori, come molta gente ha, i termosifoni,
quindi
classici
termosifoni, certo.
Termosifoni, usiamo un termine più colloquiale. I termosifoni lavorano a 60-70 gradi, per cui se io voglio sfruttare quell'acqua non soltanto per le docce, ma voglio integrarla al riscaldamento, ebbene io devo passare dai 40 ai 60-70, quindi devo fare comunque un lavoro ancora ingente con la mia caldaia o la pompa di calore. Quindi il risultato è che contribuisco solo in piccola parte, in percentuali che sulla media annuale, diciamo, di quanto si utilizza per riscaldamento, arrivano a percentuali del 5-10%, per cui è un piccolo contributo. Quindi alla fine si spende tanti soldi per un impianto che fa acqua calda sanitaria gratis tutto l'anno e che promette di integrare sul riscaldamento, ma in realtà con i radiatori non ce la fa. Se io invece,
ecco,
all'interno...
traduciamo naturalmente così per immagine che se l'impianto fa arrivare l'acqua a 35-40 gradi, per portarla ai 60-70 che servono ai termosifoni c'è bisogno di consumo di energia elettrica, quindi sì, sale il costo in bolletta.
O ecco, di gas.
Oh, di elettrica o di gas, quindi da qualche parte comunque il nostro costo in bolletta sale. Allora, andiamo avanti.
E la situazione, la soluzione, diciamo, a questo problema, cioè il modo migliore per far contribuire i pannelli solari anche al consumo invernale per riscaldamento, è quello di dimensionarli in maniera tale che e di montarli all'interno di un sistema che utilizzi la bassa temperatura per riscaldare casa. Noi abbiamo fatto una puntata parlando di riscaldamento nelle case. Io ho parlato di riscaldamenti radianti, quindi o quelli da pavimento, da soffitto, da parete, o anche i sistemi a fan coil, quelli con, diciamo, il ventilatore con la batteria d'acqua che passa dentro e che riscaldano e raffreddano una casa. Ecco, se si usano questi due impianti, l'impianto a pavimento lavora a 35 gradi generalmente e un impianto a fan coil lavora a 40-45. Avendo un contributo solare che mi arriva a 40 gradi di temperatura, se io ho 35 gradi di necessità sul pavimento per fare lo stesso calore che farei con pochi termosifoni a 70 gradi, invece io lo faccio con tutto il pavimento a 35, passo la stessa quantità di calore però a temperatura più bassa, perché lo ripartisco in un'area molto più grande.
Questo impone un ripensamento dal punto di vista proprio pragmatico di come noi riscaldiamo casa, no? Noi siamo abituati a riscaldare la casa col termosifone, no? Quindi bisogna rendere più efficiente il termosifone, bisogna diminuire i consumi. In questo caso invece tu proponi proprio un cambio di paradigma, cioè ripensare il modo in cui riscaldiamo casa, magari riscaldare il pavimento. Quali sono i vantaggi di riscaldare l'intero pavimento piuttosto che di avere un termosifone o due all'interno di una stanza?
Beh, principalmente per quanto riguarda innanzitutto il contributo del solare termico, come ti dicevo prima, se io ho d'inverno un bollitore a 40 gradi posso tranquillamente utilizzare l'acqua solamente prodotta dall'impianto solare, quindi senza accendere la caldaia, io addirittura posso sfruttare quell'acqua e farla passare nel pavimento e riscaldare casa gratis.
Quindi esatto, io lì volevo arrivare, tradotto, quindi, io riscaldo casa gratis.
Sì, cosa che con lo stesso fabbisogno termico della casa, quindi lo stesso appartamento, se hai i radiatori e l'impianto solare termico e hai invece l'impianto a pavimento e l'impianto solare termico, nel secondo caso la componente di riscaldamento viene, la componente rinnovabile sul riscaldamento è molto alta, nel primo caso con i radiatori è bassissima. Questo a parità di spesa sul solare termico, quindi non è il solare termico in sé che mi comporta risparmi, ma è anche come utilizzo l'acqua all'interno dell'appartamento.
L'operazione di creare dei pavimenti radianti è un'operazione dal punto di vista e del costo e anche dell'impegno del lavoro, insomma, che bisogna fare. Quanto grande, cioè quanto scomoda da sopportare?
Beh, ovviamente se mi levo il pavimento da sotto i piedi io non posso certo dormirci o viverci in quella casa, quindi si parla di interventi di ristrutturazione piuttosto invasivi. Si può in alcuni casi, quando il cliente non vuole lasciare l'abitazione o vuole al minimo un minimo disagio possibile, o magari vuole conservare un pavimento storico, l'impianto può essere posto sulle pareti o sul soffitto e avere delle percentuali di efficienza praticamente comparabili. Cambia leggermente la curva di benessere, per cui è chiaro che la situazione ideale in assoluto è avere il caldo che parta dal basso, dal pavimento.
Allora, questa è la situazione ideale, ma come siamo messi in Italia per quanto riguarda invece proprio questa situazione qui? Cioè, tu mi stai descrivendo una situazione nella quale noi abbiamo una casa riscaldata in maniera efficiente, mi viene da pensare anche riscaldata meglio, perché se non sbaglio il calore che si diffonde dal pavimento si diffonde in maniera, diciamo, uniforme per tutta la casa, mentre invece con il termosifone sappiamo che o siamo vicini al termosifone, ma se siamo dall'altra parte della stanza è difficile, no, sentire il beneficio. Quindi è un, anche un riscaldamento di tipo diverso, no?
Sì, principalmente sono chiamati in maniera diversa proprio per un motivo. Il radiatore o termoconvettore si chiama così perché una parte di calore la passa per il raggiamento e una parte di calore il termosifone la fa passare attraverso una convezione dell'aria. Quindi riscalda l'aria riscaldandosi si dilata, diventa più leggera e tende ad andare verso l'alto. L'aria fredda la rimpiazza e viene riscaldata dal radiatore. Quindi si forma una circolazione all'interno della stanza che può sollevare virus, batteri, polveri, per cui chi è allergico, i bambini, chi soffre d'asma riceve un senso di secchezza alla gola o addirittura l'allergia viene stimolata.
È per quello che vengono gli umidificatori poi, per
sì,
cercare di...
Perché umidificando l'aria si riduce un pochino l'effetto percepito di questa cosa, ma il sollevamento è in dubbio perché è dovuto alla fisica stessa del calore, all'alto calore del radiatore. Nel caso del pavimento, visto che la temperatura specifica è molto bassa, non vi è sollevamento e la componente è puramente per il raggiamento. Quindi si sente la temperatura uniforme in ogni punto della casa senza nessun sollevamento d'aria.
Bene, ci sono altre questioni che voglio sottoporti naturalmente, lo faccio tra poco, ma la domanda principale, te la dico così hai modo di prepararti, è: ma se questo sistema è così efficiente, no? Allora non dovremmo prevedere di metterlo almeno dalle case che costruiamo adesso in poi? Questo non dovrebbe essere il nostro obiettivo? Mi rispondi tra poco. Solare termico, un sistema efficiente che ci dà, insomma, ci dà modo anche di ripensare al modo in cui noi riscaldiamo casa, riscaldiamo l'acqua calda che usiamo, no, per la doccia, quindi banalmente. Ma se questo sistema è così ottimale, Ascanio, come siamo messi invece dal punto di vista delle istituzioni, delle leggi? Cioè, un sistema del genere non dovrebbe essere previsto per legge in una nazione nella quale peraltro si sta cercando, per fortuna con qualche risultato, di combattere gli sprechi che ci sono sia a livello di dispersione del calore, dell'elettricità, eccetera?
Beh, in Italia abbiamo sicuramente il sistema di incentivazione fiscale che ha dato una mano al solare termico. Purtroppo non basta perché è stato organizzato, diciamo, sulla base di tutti gli altri finanziamenti all'efficienza senza differenziare il vero e proprio utilizzo e la necessità di solare termico. Oggi si sta lottando molto per l'adozione di un conto energia anche per il solare termico, cioè di una incentivazione a quanto calore ogni caloria prodotta, diciamo, dal sole viene rimborsata dallo Stato. Questo sistema sarebbe molto più efficiente, premierebbe soprattutto l'efficienza degli impianti e purtroppo ancora non è stato previsto per il mercato residenziale. Si spera che in futuro il lavoro di convincimento del sistema politico aiuti. Quello che invece va detto è che se da un lato vi sono gli incentivi fiscali, dall'altro ci sono le sovrintendenze che protestano sull'impatto visivo di questi pannelli. Questo può essere, diciamo, superato sia con un lavoro di integrazione architettonica fatta da opportuni architetti, ma anche con tecnologie diverse. Oggi esistono pannelli che possono essere stesi in orizzontale sul tetto e danno lo stesso rendimento molto simile a dei pannelli che vengono inclinati a 30 gradi. Quindi in caso di centri storici o di posizioni particolarmente favorevoli da un punto di vista paesaggistico, si riesce a produrre acqua calda così come si riesce a produrre elettricità dal sole senza un impatto visivo particolarmente rilevante. Ora, da qui all'impegno politico, diciamo, ottimale, come al solito in Italia ce ne passa.
Ci sta ancora un po' di strada.
C'è ancora un po' di strada. In Italia oggi siamo arrivati a un installato superiore ai 2 milioni di metri quadri di pannelli solari, che sembra una cifra enorme, ma se calcoli che, diciamo, il target minimo per un paese civile come il nostro per allinearsi alla media europea sarebbe quella di puntare a un metro quadro a testa, quindi parliamo di 60 milioni di metri quadri comparati ai due che abbiamo installato oggi.
Diciamo, già quindi ne abbiamo fatti due, adesso ci rimangono gli altri 58.
E in realtà poi un metro quadro a testa è sufficiente per dare un contributo notevole alla produzione di ACS, di acqua calda sanitaria. Se vogliamo includere anche il riscaldamento, ebbene la quota pro capite sale a circa 2 metri quadri a testa.
Ascanio, io sono convinto che da un lato è giusto il richiamo che tu fai alle istituzioni, che noi anche facciamo alle istituzioni, perché comunque cerchino di adeguarsi, anche di dettare una rotta. Dall'altro lato però mi piace sottolineare anche l'importanza che può avere un consumatore consapevole, no? Perché siamo noi stessi, anche documentandoci, insomma ampliando la nostra conoscenza, il nostro raggio di conoscenza, a influenzare anche le scelte di chi sta più in alto o chi dovrebbe aiutarci a decidere. Allora ti chiedo una domanda molto pratica: ma questi impianti di solare termico si possono mettere dovunque, per esempio anche in un condominio? C'è tanta gente che il solare lo rifiuta come idea perché dice, vabbè, ma io sono in condominio, lì non si può mettere. È semplice da installare?
Questa è un'ottima domanda. Uno, forse il problema principale, per la criticità principale per l'installazione di un sistema solare termico è spesso rappresentata dall'appartamento inserito nel condominio, che però si è distaccato dall'impianto condominiale. In quel caso, a meno che non sia l'ultimo condomino in alto sul tetto che ha proprietà sul lastrico solare che lo ricopre come tetto e quindi può mettere un pannello e un piccolo tubo che passa attraverso il muro ed entra all'interno dell'edificio, io dovrei in teoria mettere impalcature su tutto il palazzo per calare il tubo dal tetto o eventualmente all'interno del cortile, per cui a meno che non sia molto semplice è generalmente quasi impossibile installare un impianto solare termico in un appartamento all'interno di un condominio. Ci sono dei casi estremi in cui addirittura si va ad appendere il pannello alla parete o al balcone del singolo appartamento, ma spesso questo incontra proteste o problemi con la sovrintendenza. Quello che invece si può fare nei condomini è quando il condominio ha l'impianto centralizzato. Noi per anni, e ne sono, diciamo, tra virgolette vittima pure io, perché in famiglia i miei genitori si distaccarono, decisero tutti quanti nel condominio di distaccarsi con la ragione di risparmiare, perché l'impianto condominiale era vecchio, era vetusto. In realtà la legge di progettazione ad alta efficienza consiglia la centralizzazione di tutti i gruppi termici e la parcellizzazione di tutte le distribuzioni. Ora, questa frase non verrà capita da nessuno, io la spiego meglio. Significa che è molto meglio avere all'interno di un condominio 10 appartamenti, è molto meglio avere una caldaia sola piuttosto che 10 caldaie, ed è molto meglio avere una distribuzione che... è meglio avere, invece che un radiatore grosso all'interno della casa che riscalda tutta la casa, è meglio averne tantissimi, ognuno per ogni ambiente. Quindi la distribuzione viene parcellizzata il più possibile, il generatore viene invece concentrato in un unico generatore il più possibile. Quindi il distacco a livello condominiale in realtà non rappresenta un vero e proprio risparmio. Il vero risparmio può essere rappresentato, nel momento in cui l'impianto è vetusto, dalla sostituzione dell'impianto condominiale con nuovi sistemi ad alta efficienza, e si può risparmiare molto di più che passare un impianto singolo residenziale distaccato. Questo perché? Perché la potenza utilizzata scende tantissimo rispetto alle tante singole potenze aggiunte dei singoli impianti, e perché oggi si può tranquillamente attaccare un impianto solare termico a un impianto condominiale, sia per il solo riscaldamento che per la produzione di ACS. Ovviamente, se l'impianto, la caldaia condominiale, è solo per il riscaldamento e ognuno ha la propria caldaia per l'acqua calda, questo sistema ha una convenienza relativa, perché noi ci riscaldiamo 3, 4, al massimo 5 mesi all'anno nelle regioni più fredde, e il resto dell'anno no, per cui è un investimento che, come dire, si ripaga 5 mesi all'anno, e quindi se ha un payback di 3 anni rischia di diventare di 6, 7, 8 anni, e quindi è un po' meno conveniente.
Ma Ascanio, è giusto quindi dire che l'unione fa la forza in questo caso? Cioè, se immaginiamo un condominio in cui tutti quanti i condomini, no, si siedono intorno a un tavolo e fanno un calcolo di costi, benefici, eccetera, se tutti quanti accettano, diciamo, l'investimento e quindi decidono di puntare anche un po' sul lungo periodo, sul cambio proprio radicale di riscaldamento, cioè, in quel caso l'investimento va, cioè il gioco vale la candela?
Tantissimo, perché per primo l'incentivazione del 55% è valida anche per i condomini, per cui tutto il costo viene ripartito. I costi in installazione si riducono notevolmente, perché si tratta di un impianto solo, per quanto più complesso, ma un impianto solo. E soprattutto i singoli investimenti dei singoli impianti costerebbero molto di più, ma più di tutto c'è un minimo di acqua calda che io devo assicurare per ogni singolo appartamento, e quindi c'è un minimo di litraggio del bollitore che io devo calcolare. Se invece io lavoro su base statistica, cioè tutti i consumi dei singoli appartamenti li metto tutti in un unico bollitore, io su base statistica ho che un giorno un appartamento è vuoto, un altro richiede più energia, più richiesta, ecco, io questi alti e bassi di consumo li posso ammortizzare in un unico contenitore d'acqua, che non è la somma di tutti quelli che avrei messo singolarmente, ma che invece è molto più piccolo, diciamo, in percentuale, e quindi è un risparmio che significa maggiore efficienza dell'impianto, minore costo di installazione, minore costo di gestione, e quindi un beneficio per tutti.
Ascanio, una strada mi sembra che alcuni cittadini, diciamo, l'hanno individuata per esempio nei gruppi d'acquisto. Io so che esistono dei gruppi d'acquisto solari, cioè persone che si mettono insieme e che sfruttano un po' il principio di, come dire, dividersi gli oneri per dividersi poi anche gli onori di questa scelta. Secondo te, a livello proprio nazionale, è una strada percorribile quella dei tanti gruppi d'acquisto che stanno nascendo?
Sono un'ottima idea, perché l'acquisto in volume permette scontistiche maggiori a aziende che vendono il prodotto come me o i singoli distributori delle singole tecnologie. Quindi l'acquistarne tante invece che acquistarne una singola sicuramente fa abbassare il prezzo della singola. Questo è il principio del gas che vige in tutti i tipi di prodotti che vengono venduti attraverso questo.
Ecco, nomino i gruppi d'acquisto perché è un tipo di rivoluzione, fra virgolette, che però non deve passare per forza per spaccare tutto, no? Sappiamo che oggi chi chiama la rivoluzione dice scendiamo in piazza, distruggiamo tutto, però poi di solito dopo le rivoluzioni, no, se uno spacca tutto poi bisognerà ricostruire, mettere altre cose nuove e il problema riparte da capo. Questa invece la nomino perché mi sembra una rivoluzione che è forse un po' più piccola, forse un po' più invisibile, questa dei tanti gas che si distribuiscono, però anche che ha degli effetti pratici maggiori, no, immediati per chi adotta questa scelta.
Sì, l'unico pericolo, diciamo, che si può rappresentare da una scelta di questo tipo è che nell'acquisto di tanti kit tutti quanti uguali c'è il cliente che soffre di un sovradimensionamento, il cliente che magari soffre di un sottodimensionamento del singolo impianto. Ecco perché, così come col termico o col fotovoltaico, io dico sempre l'impianto deve essere dimensionato da un personale specializzato e competente per fare in modo che l'investimento fatto dal singolo abbia il massimo del rendimento economico e soprattutto ambientale, perché ti ripeto è un bene che si installino gli impianti solari termici, ma se io ti installo un impianto che poi non viene utilizzato, viene utilizzato male, a parte la spesa del cliente che viene, diciamo, resa vana, ma c'è anche un contributo ecologico all'ambiente, alla bolletta nazionale, che poi alla fine non risulta sulla carta, perché purtroppo vengono mandati dati e su base statistica si calcola che l'impianto produce, poi magari l'impianto non produce e il vero ammontare di energia che viene prodotto dalle rinnovabili in Italia poi non risulta reale.
Ascanio, cioè solare termico, controindicazioni ce ne sono?
Diciamo che a parte la progettazione di un impianto fatto ad hoc non vi sono particolari controindicazioni. L'utilizzo dell'acqua calda è praticamente talmente comune che è uno degli impianti più facili da installare e più comune, una tecnologia talmente matura che oggi con l'innovazione tecnologica si riesce, come ti ho detto prima, persino a fare il freddo dal caldo.
Quindi addirittura si riesce a fare il freddo dal caldo. Beh, questo naturalmente ce lo spieghi un'altra volta, perché adesso purtroppo il tempo è tiranno. Però finalmente ci hai detto una cosa, cioè abbiamo una tecnologia matura, quindi non dobbiamo aspettare il futuro, chissà quali innovazioni. Già adesso il solare termico è una tecnologia matura per essere efficiente e conveniente per noi.
Lo è sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista economico. Oggi un impianto solare termico per una famiglia di 3 o 4 persone si valuta all'incirca di fornitura di materiali tra i 2-3 mila euro e bisogna aggiungerci 500 mila euro di installazione. Il risparmio fa tornare i soldi in cassa tra incentivi e risparmio in bolletta in circa 2 anni e mezzo, 3 anni, il che significa che sulla vita di circa 15-20 anni dell'impianto, se non addirittura un po' di più, sono svariate migliaia di euro che ritornano sotto forma di risparmio nelle casse dei singoli proprietari di casa, dell'immobile, e quindi fa aumentare il valore dell'immobile o comunque aiuta a una gestione più cauta, diciamo, del budget familiare.
Grazie Ascanio Vitale, la prossima volta ci spieghi come si fa ad ottenere il freddo dal sole, d'accordo?
Ok.